Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale, partiamo dal grave fatto accaduto a Massa. Ricostruire una sequenza di violenza improvvisa, brutale e letale attraverso immagini di videosorveglianza senza audio, testimonianze ancora frammentarie e accertamenti medico-legali in corso. E questo è il lavoro serrato della Procura di Massa e della Procura per i minorenni di Genova sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica in piazza Felice Palma, pochi passi dal municipio. Ci sono per ora 5 indagati, 3 sono minori, 1 sarebbe un campione di boxe. L'inchiesta è per concorso in omicidio volontario. Stasera la fiaccolata in piazza, in città, promossa dal comune e dalla diocesi. Sentiamo Chiara Brilli.
Uno dei due maggiorenni fermati, Janut Alexandru Miron, 23 anni, residente a Montegnoso, avrebbe già dato una versione dei fatti agli inquirenti rispondendo all'interrogatorio delegato ai carabinieri. La procura valuterà il suo racconto. L'altro fermato, Edward Alin Karutasu, 19 anni, abitante a Marina di Massa, invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dei 3 indagati sotto i 18 anni si occupa la procura minorile di Genova. Uno, come ha confermato la procuratrice Paolillo, è sotto misura di fermo dentro un centro di accoglienza nel capoluogo Ligure, dove è stato portato. Per gli altri due la posizione è al vaglio. Le indagini stanno rapidamente delineando un quadro che gli inquirenti definiscono chiaro nella dinamica generale, ma ancora da completare nei dettagli decisivi, soprattutto per quanto riguarda il colpo o i colpi che hanno determinato la morte dell'uomo. Secondo quanto emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza visionate dagli investigatori dei carabinieri e al centro dell'analisi tecnica, Bongiorni sarebbe stato colpito più volte da un gruppo di giovani cadendo a terra dopo un primo pugno. Le stesse riprese mostrerebbero poi una prosecuzione dell'aggressione anche quando la vittima era già a terra. L'esame autoptico rappresenta il passaggio fondamentale dell'intera inchiesta. L'incarico per la consulenza medico-legale è stato affidato dalla procura per i minorenni al professor Francesco Ventura, chiamato a chiarire la natura delle lesioni e la loro compatibilità con la dinamica ricostruita dalle telecamere. Il giorno dei funerali dell'uomo ci sarà lutto cittadino. A Massa stasera invece sfilerà una fiaccolata silenziosa alle 21 partendo da piazza Garibaldi. La vicenda ha portato a un incremento dei servizi di controllo del territorio con l'istituzione di zone rosse, decisa durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
La pagina politica, andiamo a Pistoia. Giovanni Capecchi, 54 anni, docente di letteratura italiana all'Università per Stranieri di Perugia, già in passato assessore per i Verdi, ha vinto le primarie del centro-sinistra a Pistoia per la scelta del candidato sindaco per le amministrative del 24 e 25 maggio. Oggi Giovanni Capecchi è stato nostro ospite per parlare della campagna elettorale a Pistoia. Sentiamo un breve estratto dell'intervista che trovate in versione integrale, anche video, su controradio.it.
Io sono un candidato civico in questo momento, perché da 20 anni non ho tessere, non sono stato più nelle istituzioni a Pistoia, e questo credo sia un elemento di forza oggi per la politica. Anche la grande affluenza alle urne per le primarie testimonia che le persone hanno voglia di partecipare, ma che oggi la possibilità di scegliere anche un candidato non strettamente legato a un partito è un elemento di forza. Chiaro, sono una persona di centro-sinistra da sempre, ecco, però la forbice che si è creata, che esiste, che non possiamo non vedere, ecco, tra i partiti e gli elettori, ecco, si assottiglia se c'è un candidato civico. Questa è l'idea mia, ma anche l'idea di tutti coloro che mi hanno sostenuto. Noi pensiamo, immaginiamo una Pistoia innanzitutto che torni ad avere un ruolo più importante in Toscana, ecco, per quanto riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda la ferrovia, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda i servizi, dai rifiuti all'acqua. Ecco, una Pistoia che non si isoli. Sembra che in questi anni Pistoia si sia isolata, e questo è l'elemento di maggior critica, ecco, che facciamo al centrodestra. Vogliamo una città che invece torna ad essere protagonista, torna ad essere in contatto con il mondo. Vorremmo poi una città anche che assuma a livello nazionale un ruolo di laboratorio su due grandi temi che sembrano poco collegati alle questioni locali, ma invece sono estremamente collegate alle questioni locali. Uno è il tema della partecipazione. Vogliamo inaugurare una stagione in cui la partecipazione diventa un sistema alla base del governo della città. E un altro è il grande tema della pace. Ecco, vogliamo che Pistoia diventi a livello nazionale un punto di riferimento per gli enti locali che si occupano della pace, e questo è un tema internazionale, ma è un tema molto locale, perché le politiche di riarmo significheranno e già significano tagli su sanità, su formazione, su cultura, e i comuni avranno da soffrire se questa sarà la strada che il nostro paese continuerà a seguire.
Torniamo a Firenze e ci spostiamo nel cortile di Palazzo Strozzi, dove questa mattina c'è stata la presentazione alla stampa di Superflex della Radio Fish in the Sea, la nuova installazione site specific per il cortile di Palazzo Strozzi realizzata dal collettivo danese Superflex. L'ha vista per noi Domenico Guarino, che ci riferisce in diretta. Buongiorno Domenico.
Buonasera Raffaele, qui il quesito è: chi è questo nuovo pesce nel mare? Probabilmente è l'uomo, perché il collettivo Superflex in questa installazione d'impatto nel cortile di Palazzo Strozzi da oggi fino al 2 agosto 2026 ci descrive quello che potrebbe essere il nostro futuro in virtù dei cambiamenti climatici, l'innalzamento dei mari, la sommersione di tanta architettura che l'uomo ha prodotto, e l'uomo che è in dialogo con le altre specie sottomarine deve cercare un nuovo modo di vivere, e deve cercarlo anche evitando gli angoli retti. E quindi quest'opera è costruita con delle grandi colonne di travertino rosa 8 che non hanno angoli retti, sono composte da blocchi modulari posizionate nel cortile all'interno di questa grande vasca d'acqua che le riflette, e riflette anche lo spazio circostante oltre che i visitatori, quindi un rapporto interno-esterno sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista psicologico, umano naturalmente, dello spettatore. Il collettivo Superflex non è nuovo a riflessioni del genere, non è nuovo nemmeno ad opere di questo impatto, ne ricordiamo una alla Fondazione Agnelli in particolar modo, che parla appunto del fatto che la fine dell'uomo non è necessariamente la fine del mondo, e quindi il tema dei cambiamenti climatici che torna a raccontare, a raccontarsi in questa opera che va vista all'interno del cortile di Palazzo Strozzi, un'opera che si può attraversare come una piazza. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Scandicci. Il nuovo teatro studio e il parco urbano della biodiversità sono stati i due progetti del comune di Scandicci che possono essere sostenuti con il Toscana Art Bonus, al centro di un evento informativo che si è svolto stamani a Scandicci per informare imprese, professionisti e tutta la comunità sulle opportunità offerte dall'Art Bonus, favorendo nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico del territorio di Scandicci. Sentiamo la sindaca Claudia Sereni.
Sentiamo queste due occasioni, ma in realtà ce ne sono tantissime. Sono due occasioni che per noi sono fondamentali, anche simboliche un po' sia di quella che è la storia di Scandicci, quindi il rilancio del teatro studio diventa per noi una priorità assoluta, sia però anche l'arrivo del parco della biodiversità, che avrà all'interno strutture nuove culturali che rappresenta invece il rilancio del centro cittadino e la nascita di nuove opportunità. Su questi due progetti noi vogliamo la collaborazione del privato, perché deve essere anche promossa questa responsabilità nuova, dove la città è di tutti, il patrimonio pubblico, che sia da restaurare o che sia di nuova generazione, è di tutti. E quindi ovviamente le imprese sono protagoniste dei territori, a Scandicci lo sono in maniera particolare, e quindi in qualche modo noi crediamo che sia necessario, non solo auspicabile, che si faccia un lavoro insieme, congiunto.
Andiamo a Firenze adesso per uno sportello utile per aiutare chi aiuta, non lasciare sole le persone che assistono familiari malati, cronici o disabili. Il progetto Accanto a chi cura, promosso dalla cooperativa sociale Nomos in collaborazione con Publiacqua, che aprirà quest'oggi in Viale Volta 4 a Grassina, presso la sede di Nomos, e sarà attivo fino al 30 di giugno. Sentiamo Gaia Guidotti, la vicepresidente di Nomos.
Il burnout è proprio tradotto il bruciarsi, quindi il consumarsi del caregiver che ogni giorno ha un carico assistenziale importante. Quindi giorno dopo giorno pensiamo una persona che deve assistere un anziano malato, una persona fragile, e si trova da solo, e questo chiaramente crea poi tutta una serie di conseguenze critiche nella salute stessa della persona che si prende cura, nel familiare stesso. Quindi poi da un malato se ne creano due. Se non mettiamo degli accorgimenti, ecco, se non facciamo delle azioni ad hoc per sostenere il caregiver, per sostenere il familiare che accudisce il malato. Tra lo sportello innanzitutto può essere sia fisico, quindi le persone possono venire in presenza, però perché spesso i familiari che assistono un malato hanno dei tempi molto molto stretti, ridotti, quindi può essere anche telefonico o attraverso un collegamento online, proprio per dare la possibilità a tutto di accedere a questa risposta.
Il comparto extraalberghiero Open Air si conferma pilastro strategico del turismo toscano, superando nel 2025 10 milioni di presenze nei campeggi e nei villaggi turistici. A dichiararlo è la Federcamping Toscana, la FAITA, l'associazione regionale dei complessi turistico-ricettivi Open Air in Toscana, sulla base dei dati forniti dal Centro Studi Turistici di Firenze. Secondo le elaborazioni, il 2025 ha segnato un anno di fondamentale consolidamento, caratterizzato da una crescita qualitativa e quantitativa, una proiezione ottimistica anche per il 2026. Sentiamo Enrico Paolo, il direttore di FAITA Toscana.
Il 2025 ha visto comunque un incremento e anche, insomma, una tenuta dei turisti in arrivo nelle nostre strutture, nelle strutture dei campeggi, nelle strutture open air. Ci attestiamo ormai stabilmente sopra i 10 milioni di presenze, e questo va a dare appunto un dato non solo per l'open air in Toscana, ma per tutta il sistema turistico toscano, perché insomma siamo all'incirca a rappresentare, diciamo così, il 30% dei turisti che vengono nella nostra regione. Quindi da questo punto di vista siamo senz'altro soddisfatti, perché appunto c'è ormai un consolidamento di un dato che ormai viene dal 2020, che vede appunto l'open air come protagonista molto molto forte del sistema turistico toscano. E possiamo dire anche che per il 2026, qui parliamo di stime, comunque sono stime che ci sembrano positive. Siamo tra l'1,4 e l'1,8% di incremento per quanto riguarda le presenze dei turisti nelle nostre strutture, quindi ci fa guardare, diciamo, al prossimo futuro con interesse e anche con positività. Il turismo di prossimità, quindi penso ai turisti che vengono dall'Italia e dall'Europa più vicina, continueranno o addirittura implementeranno la tendenza.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, venti moderati, mari poco mossi, temperature le massime in aumento. È tutto, manca un minuto alle 13, è martedì 14 aprile 2027. A poco arriva sul Conto Radio il City Lights, e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.